Sempre Bastioni di Orione, sintonizzate e sintonizzati su 105 250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. E adesso noi sentiremo Matteo Palamidesse a proposito della situazione in Sudan, perché si sta creando una situazione di conflitto che si sta in qualche maniera concretizzando in una eventualità di divisione del paese, evento diciamo catastrofico, e quindi con lui noi argomenteremo su questa prospettiva.
Questa prospettiva di libicizzazione anche di quel paese, che potrebbe appunto scombinare, squilibrare ulteriormente l'intera area.
Allora, noi ci troviamo davanti a una situazione in cui a più ormai 7 mesi e mezzo, più di 7 mesi comunque dallo scoppio dei combattimenti tra l'esercito sudanese, il cosiddetto esercito sudanese comandato dal Buran e le RSF, le forze di supporto rapido, ci troviamo di fronte a un paese che ormai è al limite veramente del collasso. La situazione che si è venuta a creare, oltre ad imbottigliare la popolazione tra appunto i combattimenti, potrebbe portare a uno scenario tra quelli più impensati, almeno all'inizio, terrificante sicuramente, ma che vediamo molto verosimile nell'ultimo mese. È stato lo stesso portavoce delle forze della libertà e del cambiamento, Khaled Omar Youssef, a dire ad un corrispondente di un media internazionale che questi continui combattimenti potrebbero portare appunto il paese a spaccarsi. Che cosa vuol dire? Che ciò che stiamo notando è che questi combattimenti assumono sempre più una connotazione di combattimenti tra etnie vere e proprie che compongono il paese, che compongono la popolazione del paese. Queste divisioni etniche, questa militarizzazione e anche coinvolgimento di intere parti del Sudan sta rendendo evidenti e sempre più profonde le fratture sociali, etniche del paese, appunto del Sudan. Noi ad oggi ci troviamo con le forze di supporto rapido che controllano gran parte della capitale di Khartoum, quasi totalmente il Darfur e una parte, diciamo così, sud-occidentale del paese.
Hanno già sbocco sul Mar Rosso anche? Cioè, controllano parte
attualmente sbocco. Non hanno attualmente sbocco sul Mar Rosso, e questo è, o almeno non hanno uno sbocco sul Mar Rosso stabile e che sia, diciamo così, al riparo da attacchi da parte dell'esercito sudanese. Perché, e questo lo andiamo a vedere un pochino più avanti, l'esercito sudanese ad oggi ha un controllo diciamo quasi totale della parte settentrionale e dell'est del paese, anche se noi abbiamo visto al Buran e diciamo così tutta quanta la dirigenza militare e politica ormai andata a rifugiarsi a Port Sudan, e questo è un altro indice, cioè l'avere questi due poli a livello politico e di potere che si confrontano. Nel mezzo c'è il paese. Io mi sono soffermato nell'articolo che ho scritto e che soprattutto sulla diciamo così particolarità etnica che compone le forze di supporto rapido. Di certo non è una novità, perché anche seppur evidente ad oggi non è una novità. Come Metì, molti appartenenti alle forze di supporto rapido provengono dal Darfur o dal Chad. Un gran numero di essi, una grande percentuale di essi, appartengono alla stessa popolazione nomade, araba, i Baggara, e da clan e sottoclan ad essa appartenenti. Hanno quindi delle radici che sono comuni. Queste radici comuni sono stati evidenti appunto nella guerra del Darfur, dove sono stati armati a più non posso dal governo sudanese di Omar al-Bashir per combattere appunto per la procura dell'esercito di liberazione del Sudan. dovremmo veramente tornare alla storia dei tempi per capire da dove provengono. Fatto sta che queste milizie non sono di certo uscite fuori così, lo abbiamo visto negli ultimi tempi, diciamo il loro percorso storico almeno degli ultimi 10 anni è così è risaputo, anche se la loro origine è piuttosto, potremmo dire che fino ad oggi è stata piuttosto fumosa. Questa è una domanda che io mi sono posto per primo. Nella realtà il taglio, diciamo così, caratterizzante di queste milizie è, oltre ad essere l'appartenenza a popolazioni appunto di origine araba e quindi non di origine africana, è legata anche da un filo comune ideologico e politico, lo stampo razzista legato al panarabismo, profondamente violento anche nei confronti delle tribù, soprattutto tribù africane e facilmente individuabili dalla pelle nera.
Contro i Fur, se non sbaglio.
Esatto, ma questo c'è stato, diciamo che le etnie con le quali loro hanno avuto a che fare sono state molteplici. Questa organizzazione, perché all'inizio è stata soprattutto un'organizzazione politica, creata sullo stampo di alcune milizie che erano foraggiate ed armate dal ormai scomparso Muammar Gheddafi, leader libico, erano delle forze mercenarie che negli anni 70 e 80 operavano nel Sahel. Queste sono state il fulcro originario di coloro che poi sarebbero diventati i Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo, anche se questa poi traduzione sarebbe da rivedere, perché se dovessimo andare alla radice del termine, insomma, ci sarebbero delle cose da dire. Fatto sta che queste erano delle unità, diciamo così, di controllo del territorio che servivano soprattutto a predare e attaccavano villaggi controllati da etnie africane, da popolazioni di etnia africana, erano sostanzialmente dei predoni, saccheggiavano e controllavano il territorio. Questi sono stati i precursori, venivano chiamati Moralen. Erano la prima linea nei confronti delle altre popolazioni del territorio. Questi sono stati poi riutilizzati appunto nella prima e nella seconda guerra civile sudanese e sono quelli che poi sono diventati Janjaweed, tristemente noti poi nella guerra del Darfur.
Il quadro che stai componendo può far pensare che si vada verso una dissoluzione dello Stato-Nazione Sudan o no? Continuerà ad avere una sua unità? Dopo c'è già stata la scissione del Sud Sudan in precedenza, l'ultimo stato che sia nato. Ecco, potrebbe capitare una cosa simile e quindi arrivare a una base appunto di comunità diverse che gestiscono territori diversi che non sono più Sudan. Che sono
alla fine è un po' uno scenario libico dove c'è un governo centrale magari che sarà in qualche maniera riconosciuto dalla cosiddetta comunità internazionale e un'altra parte invece che sarà dominata da MT.
Sì, esatto, è un po' quello che ho paventato io e di cui sicuramente ho estremamente paura, anche se lo reputo verosimile, perché allora, a parte la suddivisione geografica, proprio prettamente geografica del territorio, noi vediamo che vi è una parte del territorio appunto che è in mano alle forze di supporto rapido, territorio che oltretutto conoscono molto bene, perché quello è il territorio di loro provenienza. Il Darfur, le forze di supporto rapido lo conoscono bene e sanno anche come girarvisi, a differenza del per esempio dell'esercito sudanese, che non ha mai avuto un pieno controllo della regione. In quella regione sono presenti gran parte delle miniere d'oro controllate da tempo, ok, dall'RSF. I rapporti che le RSF hanno con i clan locali e con gli attori internazionali che oltretutto insistono su quell'area, e parliamo di Emirati Arabi Uniti e Russia, sono fatti che appunto io ho definito da scrivere tra i punti di forza dell'RSF, in particolare di MT. Dall'altra parte abbiamo Burad invece che è da tutt'altra parte, perché pur mantenendo il ruolo di capo di Stato de facto, no? Noi lo vediamo che comunque nei consessi internazionali lui continua ad apparire, continua ad avere legami con l'Unione Africana, con la Lega Araba, partecipa ai vertici con le Nazioni Unite, eccetera, eccetera, però comunque è il controllore di una parte del paese. Quindi questa la grandezza geografica, più questa suddivisione etnica, più questa suddivisione territoriale proprio de facto, cioè una quando parlo di territorio parlo soprattutto del potere che loro esercitano sul territorio, mi ha portato a pensare appunto che questa suddivisione potrebbe essere verosimile.
Anche perché poi, parlando di dimensioni, il Darfur è grande quanto la Francia. Fra Khartoum e il Darfur passano 1.400 km, cioè come andare da Roma a Stoccolma. E quindi è chiaro che una divisione, tutte e due le forze in campo non hanno la possibilità di vincere, e quindi di fatto questa suddivisione potrebbe proprio crearsi nello stato delle cose.
Sì, per rendere più semplice proprio il paragone, io ho cercato proprio di rendere, diciamo così, visibile, no? Attraverso un'immagine questa distanza. Roma-Parigi è la distanza che vi è tra El Geneina, quindi nel Darfur occidentale, e la capitale. Sono 1.400 km, è la stessa distanza che vi è tra Roma e Parigi. Così come la grandezza del Darfur è come quella della Francia, cioè siamo lì. Questo anche per far capire che poi ciò che pensiamo, ciò che, e anche così, i paletti che noi abbiamo a livello ideologico, dobbiamo comunque metterli a confronto con una realtà che è completamente diversa dalla realtà europea, perché noi vediamo spesso l'Africa con i nostri occhi europei, quindi, e questo si riflette anche e soprattutto nelle distanze geografiche. Una guerra così sarebbe secondo me impossibile, nessuno delle due parti riuscirebbe a tenere il confronto in un campo così largo, sarebbero veramente gli eserciti che sono sul campo. Ora è vero che si stanno affrontando ormai da mesi, si parla di 9-10 mila morti, probabilmente saranno 5 volte di più, questi sono quelli che ci vengono detti per certi, abbiamo quasi 9 milioni di sfollati, di cui 5 milioni e mezzo di sfollati interni, parliamo di dimensioni gigantesche e parliamo soprattutto di un territorio che non è controllabile, non è controllabile anche perché tutta la parte, diciamo così, centrale del Sudan è una parte sostanzialmente piatta. Per l'RSF sarebbe impossibile mantenere il controllo di quel territorio anche perché ricordiamo che l'aviazione è in mano all'esercito. Tutte
Dovrebbero
queste
avere delle capacità
considerazioni, quindi
logistiche.
considerazioni.
Scusami.
Esattamente, cioè, vi sarebbe un fattore logistico che per la potenza di fuoco, passatemi il termine, anche se è triste, delle forze in campo sarebbe impossibile da gestire e da mantenere. Io su questo però vorrei fare un piccolo appunto, perché una delle ultime notizie che noi abbiamo avuto è stata quella diciamo così, della rivelazione un pochino del segreto di Pulcinella, nel senso che gli attori internazionali che stanno intervenendo sul territorio, l'ho scritto anch'io e continuo a ripeterlo, sono molteplici. Poi vi sono alcuni che hanno giocato più di fino, altri che sono usciti allo scoperto, altri invece che hanno giocato comunque in maniera diciamo così più segreta, vogliamo dirla così. Fatto sta che però il generale Yasser Al-Attà, che è il vicecomandante in capo dell'esercito del Consiglio Sovrano, quindi l'esercito sudanese, ha pubblicamente detto che gli Emirati Arabi Uniti sono coloro che stanno armando e sono pienamente coinvolti nella guerra e stanno armando le forze di supporto rapido. Questa è la notizia delle ultime ore. Parla di informazioni del servizio di intelligence sudanese e di informazioni che ha ricevuto da intelligence straniera, ciò è stato suffragato poi da una serie di riscontri rispetto a dei voli che attraverso una triangolazione con l'Uganda avrebbero portato interi cargo di armi nel Darfur. Che cosa cambia? Allo stato attuale non cambia nulla. Ci cambia che comunque politicamente parlando vengono fuori poi i nodi. Ciò che prima si paventava, ciò che prima si pensava, ciò che prima si diceva però senza avere riscontri, oggi è una realtà. Questo coinvolge poi anche i paesi che vi sono intorno. Ricordate che il confine con il Chad è un confine davvero importante, oltre per l'entrata e l'uscita dei poveri sudanesi e sud-sudanesi che stanno scappando dai combattimenti, è molto importante perché è un confine che è molto poroso, attraverso il quale sono avvenuti nell'arco di questi ultimi 50 anni una serie di scambi leciti o illeciti, soprattutto illeciti purtroppo, di non poco conto.
Sì, poi la porta verso il Niger.
Esatto, in questo caso il Chad è purtroppo coinvolto a piene mani rispetto a questa triangolazione appunto con gli Emirati Arabi Uniti, triangolazione di commercio d'armi. Non si parla di coinvolgimento politico a livello governativo, si parla appunto di alcuni militari che avrebbero lavorato in segreto per le forze di intervento rapido.
Tutto questo potrebbe essere interpretabile come un superamento del vecchio colonialismo e il subentrare di quello nuovo che si può immaginare, saudita, emiratino, forse anche turco, insomma, o di altri protagonisti, che va anche a dissolvere quei confini franco-inglesi del vecchio colonialismo per crearne degli altri, per sostituirli con altri.
Allora, io partirei veramente da una battuta. Quando si è creata l'Unione Africana, che allora era l'Organizzazione degli Stati Africani, non si è voluto andare a mettere mano alle suddivisioni che erano stati fatti con la famosa conferenza di Berlino, no? Perché sapevano benissimo che quei confini, seppur decisi a tavolino con il righello, in quel contesto, in quel momento, comunque tenevano a bada alcune diatribe o alcuni conflitti che vi erano tra etnia e etnia. Purtroppo quello è il peccato originale.
Certo.
Allo stato attuale non credo che si rimetterà a mano ai confini. Ciò che io però sto notando è una certa fumosità da parte di tutte le cancellerie internazionali che stanno intervenendo o operando sul campo. Operando sul campo appunto in Sudan. Io sinceramente non si è trovata fino ad oggi una via di risoluzione pacifica. D'altro canto però non si è voluta trovare una via di risoluzione diplomatica così di questo conflitto. Ognuno però, come dicevo, ha portato avanti i propri interessi.
Ma pensavo che piuttosto che un progetto complessivo, come poteva essere per esempio quello dello Stato Islamico, che voleva disarticolare gli accordi sì che spiccò nel Medio Oriente, qui secondo me c'è l'idea di spartirsi le spoglie di quello che rimane del Sudan utile, sostanzialmente, mi dà un po' questa impressione.
Sì. Io fino ad oggi ho visto che tutti gli sforzi che sono stati profusi da tutte le parti appunto coinvolte sono stati profusi solamente per una serie di interessi, piccoli o grandi. Gli stessi Stati Uniti, l'Arabia Saudita, l'Egitto, gli Emirati Arabi, il Qatar, la stessa Etiopia non hanno poi fatto sì che il coinvolgimento della comunità internazionale ricevesse anche una sorta di credibilità, no? Avesse un certo peso. È evidente però che in questo caso purtroppo questa mole di interessi sta inghiottendo tutta questo tipo di mediazioni interessate, ovviamente, però le sta inghiottendo, le sta fagocitando. È come se mancasse veramente una leadership che fosse ben riconoscibile, che portasse comunque a una risoluzione diplomatica. Purtroppo poi ricordiamoci, questo è un discorso che abbiamo fatto altre volte, che il Corno d'Africa oggi è attenzionato è attenzionato in maniera molto particolare da tutte quante le potenze straniere che operano nella zona e non solo. Oggi abbiamo avuto il ritorno di fiamma della Russia, oggi abbiamo visto, così apro chiudo parentesi, una nota dell'ambasciata russa in Addis Abeba, in cui si dice sostanzialmente che vorrebbero da manforte al governo etiope per uno sbocco sul mare. Cioè, è come se tutte queste debolezze, questi conflitti, queste spaccature, queste scissioni all'interno degli stati poi non fossero altro che occasione, come dare un gancio, no? Come dare un assist a chi poi vuole una presenza molto più profonda e molto più radicata, e che non è una presenza solo fisica, però molto più radicata sul Corno d'Africa, per appunto per fare il primo passo.
E c'è anche la notizia di un ammassamento di truppe al confine fra l'Etiopia e l'Eritrea, e questo appunto rimanda alle nuove rivendicazioni agitate da Addis Abeba rispetto allo sbocco sul mare.
Anzi, che gli eritrei stiano rinfocolando frizioni utilizzando gli Amara, perché non sono tanto d'accordo su quello che è stato l'accordo di pace, diciamo, l'accordo di pace siglato in Sudafrica tra Tigrini e Addis Abeba.
Sì, allora, diciamola così: noi partiamo dagli accordi di Pretoria. Gli accordi di Pretoria non sono stati rispettati al 100%, perché comunque noi avuto le truppe eritree che comunque continuano a controllare alcune parti del Tigray settentrionale, così diciamo le zone cuscinetto proprio a confine con l'Eritrea, quindi tutta la parte dell'Irob, alcune zone a confine con Zalambessa e dall'altra parte a nord di Aksum. Ora, direi che tutto questo ha fatto parte, secondo me, di un progetto ben preciso, che però a un certo punto probabilmente è sfuggito a chi pensava di controllarlo. L'uscita del premier etiope rispetto allo sbocco sul mare, io non credo sia un'uscita tanto per la quale, né credo sia un ritorno di fiamma rispetto alla questione dello sbocco sul Mar Rosso, ma credo che sia un diciamo così, il tentativo di creare un casus belli rispetto appunto alla presenza eritrea in Etiopia, e poi perché no, il ritorno di fiamma per lo sbocco sul Mar Rosso ad oggi porterebbe il governo a rimettere in discussione appunto la necessità dell'Etiopia di avere un accesso sul mare, anche perché c'è la Belt and Road che li attende. Non a caso Abiy è stato, se non erro, l'unico leader africano a partecipare all'ultimo summit che c'è stato sulla Belt and Road in Asia.
Sì,
sì, è vero, c'è un ammassamento di truppe a confine, nella regione Afar, a confine tra Eritrea ed Etiopia, e in alcune parti del Tigray. Se vi dovessi dare notizie certe di ciò che sta accadendo, vi potrei dire che semplicemente che la situazione, l'ultima situazione di cui io ho avuto contezza è il proseguo dei combattimenti nella regione Amara tra l'esercito etiope e appunto le milizie Fano. Ricordiamoci che le milizie Fano erano a fianco dell'esercito etiope nel combattere l'esercito del Tigray nell'ultima guerra. Però queste sono tutte situazioni che, oltre a incardinare una grande, diciamola così, criticità, difficoltà nel tenere in piedi questa federazione etiope, vanno poi a scompaginarsi nell'arco di pochissimo e a ricompaginarsi, a ricomporsi in altrettanto poco tempo. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi semplicemente che mentre avevamo le milizie Fano accanto all'esercito etiope, oggi ci ritroviamo l'esercito etiope che combatte le milizie Fano. Mentre trovavamo l'esercito eritreo a fianco dell'esercito etiope nel combattere le milizie e l'esercito tigrino, oggi ce li ritroviamo che vanno a confrontarsi su un altro confine. È una vicenda in continua evoluzione. Quindi a parer mio, e per tornare a bomba all'inizio, al tema iniziale, la richiesta dello sbocco sul Mar Rosso che noi vediamo in bocca poi a molti esponenti del governo etiope, secondo me ad oggi rimane una mera provocazione per andare a parare su altri fronti. Ovvio che è il grande sogno dell'Etiopia, da quando c'è stata poi diciamo così, l'indipendenza da parte nell'ultima guerra con l'Eritrea, quindi l'indipendenza dell'Eritrea rimane comunque un sogno. Oggi naturalmente si presenta, come dire, l'opportunità da cogliere al volo, che appunto è la Belt and Road cinese, la via della seta cinese, che fa gola all'esercito, al governo di Addis Abeba. E quindi vi è questa spinta in più nel cercare appunto. Poi allo stato attuale, se noi dovessimo andare a vedere, in realtà l'Etiopia ce l'ha uno sbocco sul mare e è a Gibuti, però ne vorrebbe uno di suo possesso e non affittato.
Un po' in linea con le tendenze imperiali di Ahmed, per certi versi, questa storia dello sbocco.
Io quello che sto vedendo, soprattutto in Etiopia, è una serie di tentativi di accentramento di potere e che non creano altro però che una disgregazione, è come se vi fossero delle forze centripete che poi giocano invece un pochino allo sfascio rispetto a tutto quello che sta accadendo nel paese, perché noi le criticità grandi non le abbiamo solamente oggi nella regione Amara, non le abbiamo avuto solamente nel conflitto nel Tigray, ma abbiamo l'Oromia che è comunque come dire, anche lì vi sono grandissimi problemi. Negli ultimi giorni c'è stato il secondo round di colloqui tra appunto l'esercito di liberazione Oromo Lola e il governo etiope. Si è risolto in un nulla di fatto. Ciò che mi auspico invece è che si arrivi a dare un minimo di autonomia appunto ad alcune presenze che vi sono, no? Politiche nel paese e che comunque continui insomma che appunto si preservi l'architettura appunto della Federazione Etiope, perché altrimenti vedremo la paura che avevo io durante la guerra nel Tigray, che appunto che si scoperchiasse questo vaso di Pandora potrebbe veramente divenire realtà.